50 appuntamenti dal 29 giugno all'11 settembre, distribuiti tra le province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna. È un vero e proprio festival emiliano-romagnolo.
Noi ci siamo sempre battuti per portare cultura, per portare musica nei luoghi un po' emarginati, tipo l'Appennino oppure la Bassa Pianura, dove non sempre si avevano spettacoli di qualità. Parlo di concerti, ma a volte era teatro, a volte era danza, anche perché io penso che la cultura debba essere come una pianta che ha radici grandi ma anche radici piccole. A volte sono le radici piccole quelle che tengono assieme il terreno sul quale la pianta non frana. Quindi il discorso di andare nei posti dove è più difficile è sempre stato una delle nostre caratteristiche, una delle nostre mission più importanti.
Sì, che poi a quel punto si abbina l'interesse da parte dello spettatore itinerante a questo punto di scoprire il cartellone, i concerti, ma anche proprio la bellezza di questi luoghi.
Esatto.
L'immagine, non posso non chiederti la scelta di questa bella immagine, no? Di questo bambino, cioè un neonato che esce fuori da un corno.
Sì, e fa la lingua.
Fa la linguaccia.
Fa la lingua alla crisi. Dunque, l'immagine è nata un po' così. Inizialmente avevo pensato di mettere un pianista, che è la categoria di noi musicisti più disperata, perché il pianista vive da solo, in compagnia di uno strumento che è molte volte più grande di lui, ha pochi contatti con altri musicisti, ha difficoltà a intraprendere una carriera e deve per giunta studiare tantissime ore al giorno. Quindi avevo pensato di prendere un pianista, una foto di un ragazzo molto dimesso, molto pallido, con la sciarpa, i guanti di lana con le dita tagliate, una cosa che dimostrasse un po' il disagio della cultura in generale in Italia in questo momento, in Italia non solo. Ma poi ho pensato che era un'immagine un po' perdente, allora ho pensato di esorcizzare questa crisi culturale, sociale, economica che ci sta girando attorno, ho pensato di esorcizzarla, di pigliarla anche in giro, perché poi di fatto il nostro cartellone, con il triplo di sforzi che abbiamo fatto, però non ha risentito più di tanto di questa crisi, quindi abbiamo pensato di esorcizzarla, di andare avanti con la nostra energia, con il nostro pazzo ottimismo, e niente, ne è uscito questo bel cartellone.
Parliamo dei due eventi che lo incorniciano, vorrei partire da qui, sono due eventi d'eccezione. Il 29 giugno in prima assoluta il Piccolo Principe, Rocca Sforzesca di Imola, e poi l'11 settembre a Forlì con lo Stabat Mater e Staba la Madre di Louis Bacalov. Partiamo da questo evento d'eccezione che apre il festival, che peraltro ti vede coinvolto in prima persona.
Sì, perché è una cosa nata dall'amicizia con Catherine Spark, che ha curato il testo, e con la maggior parte dei compositori che hanno poi fornito le musiche. Parlo di Louis Bacalov, di Penderecki, con cui lavoro spessissimo, parlo di Glass, col quale suonerò poi il 12 luglio in Piazza Maggiore a Bologna. Quindi sono sinergie che sono nate da amicizie e sono operazioni, speriamo, vincenti. Dalle prove che abbiamo già fatto posso solo essere contento, ecco.
Vogliamo dire il tipo di lavoro che avete fatto sul celeberrimo testo del Piccolo Principe, per uno dei testi più celebri della letteratura per ragazzi.
Sì, ma io direi che è un testo celebre anche per ragazzi della mia età, che sono già oltre gli anta abbondantemente, perché veramente io faccio fatica a definirlo solo un libro per bambini. Si può riconoscere la figura adulta in questo narratore, si può pensare alla coscienza nella voce del Piccolo Principe. Alcuni pensano che questa sia una biografia di Saint-Exupéry, perché io penso che a ogni uomo possa capitare di rompere il motore che sia dentro, e di trovarsi in una situazione dove quelle che erano le sicurezze del giorno prima, i valori consolidati, familiari, eccetera, eccetera, possono ribaltarsi completamente. E il giovane Virgilio, che è il Piccolo Principe, con le sue grandi verità, le sue ingenuità, questo Virgilio, forse è la parola giusta, che accompagna il narratore, e potrebbe essere anche la coscienza, la maturità, il prendere coscienza di certe cose che tutti gli uomini possono avere. Ci sono tantissimi riferimenti autobiografici, perché per esempio Saint-Exupéry chiamava la moglie il mio fiore, la mia rosa. C'è un testo anche dove dice che gli avrebbe dedicato un poema, e quando lui viveva a New York lontano dalla Francia occupata dai nazisti, la loro casa si chiamava Il Piccolo Principe, tutto questo prima che fosse scritto il libro. Quindi io ho sviluppato, lavorando tanti giorni su questa cosa, questa teoria. È una sorta di melologo o poema musicale. Il testo è stato rielaborato da Catherine, diviso in quattro parti, e ogni compositore ha una parte. Quindi si comincia con Glass, poi segue Bacalov, poi segue Penderecki, poi segue Maurizio Fabrizio. La musica non si alterna alla parola, la musica lavora con la parola, quindi è un lavoro molto complesso. Ci sono delle scene proiettate che sono proprio disegni originali di Saint-Exupéry.
L'11 settembre a Forlì l'oratorio Stabat Mater e Staba la Madre, e l'hai già citato, Louis Bacalov, uno degli autori anche delle musiche del Piccolo Principe, in questo caso è proprio una sua composizione.
Sì, Louis Bacalov, premio Oscar per Il Postino, ebreo argentino trapiantato a Parigi e poi a Roma, errante. Questo lavoro è dedicato alle madri, che ora poi sono le nonne della Plaza de Mayo. È un oratorio con sei voci, coro e orchestra, e le sei voci sono tre donne, le madri, e tre uomini che sono i generali. In certi momenti si doppiano, un generale diventa un prete, insomma, sono i poteri. Ed è un'opera molto intensa, molto densa. Noi la faremo in forma semiscenica, in forma di oratorio. È stato eseguito in forma di opera, poi il brano è stato rivisitato e in forma di oratorio semiscenico è la prima volta che viene fatto.
Si possono individuare tre macro sezioni, no? I grandi interpreti internazionali, cose dell'altro mondo, i progetti tra creatività e innovazione, e poi le voci. Ecco, potremmo partire da questi grandi interpreti internazionali, ce ne sono alcuni veramente di altissimo livello.
Partire da Glass, poi Cosa è Cura, che riceve il premio della Fondazione Ugo Beccattini, accompagnato dalla Filarmonica Toscanini, poi c'è Michael Nyman, c'è Bacalov che abbiamo già citato.
Ivo Pogorelic.
Pogorelic con i Virtuosi Italiani, una miscela esplosiva. Poi c'è il concerto che faremo in coproduzione con la Filarmonica di Berlino a San Lazzaro, di questo progetto che abbiamo fatto, che è partito lo scorso anno, che si chiama Periscope, che è una carrellata di musica dalla Cina agli Stati Uniti, passando per l'Europa chiaramente, con commissioni di musica cinese. Ci sarà una suonatrice di Eru, che è questo strano piccolo violino con tre corde che si suona tenuto fra le gambe. È un progetto eccitante. Cosa Cura canterà e dirigerà, e chiaramente canterà le più belle arie romanze dell'opera, anche perché con la Fondazione Beccattini, questo è il quarto anno con il quale collaboriamo, abbiamo toccato differenti generi di musica. Quest'anno andiamo sulla lirica veramente spinta. E l'altro personaggio che verrà premiato sarà Enrico Stinchelli della Barcaccia, che è un altro personaggio importantissimo nel mondo italiano, non solo della lirica.
Poi ho detto cose dell'altro mondo, questi progetti fra creatività e innovazione, vogliamo ricordarne qualcuno?
La cosa più eclatante è il Back for Two. Per essere creativi ci vuole anche una solida base, e per me la solida base è Bach. Bach è il compositore più solido, più strutturato che c'è nella nostra storia. E quindi di fianco a Bach abbiamo commissionato, ricercato alcuni brani di musica contemporanea da alternare alla musica di Bach. E questi brani, sia gli antichi che i moderni, verranno danzati con coreografie di danza contemporanea. Ogni concerto avrà un danzatore ospite, tutti personaggi impegnati in carriera, bravi come Capezzuto, Emilia Sintoni, Barbara Vanoni, e molto sensibile a questo tipo di confronto. Quindi è un progetto di quattro concerti, è un progetto che mi piace molto. Sono sicuro anche del successo che avrà col pubblico, perché questo esperimento non è la prima volta che lo faccio. Questa volta è diventato un ciclo, ma quando l'abbiamo fatto in passato ha veramente intrigato la gente. E la gente è sempre più, il pubblico è sempre più sensibile, è sempre più multitask, ha bisogno di ascoltare ma anche di vedere. Basti guardare un concerto d'organo, che è la cosa più monotona, nel senso che il pubblico volta le spalle all'organista, ma se noi mettiamo uno schermo che proietta le mani dell'organista diventa una cosa molto più intrigante, molto più curiosa. Un esperimento che è stato fatto e appunto ha dato veramente questi risultati.
E questo Back for Two, appunto dicevi, sono quattro appuntamenti, e di scena c'è il violino, anche il violoncello.
Sono due serate con il violinista Piero Maggio, che fa le due due cicli di sommate partite. Poi c'è Piovano, il primo violoncello di Santa Cecilia, uno dei migliori violoncellisti che abbiamo, che farà le suite per il violoncello di Bach, e una prima esecuzione di un pezzo per violoncello e violoncellista recitante, quindi una cosa molto particolare. Poi c'è Andrea Padova, che è un virtuoso del pianoforte, vincitore del concorso Bach, che suonerà musiche di Bach e musiche di Andrea Padova, quindi un'altra figura di pianista-compositore che esegue se stesso. Noi non vogliamo andare nella cosa televisiva o pseudo-televisiva di facile attrazione, cioè noi vogliamo anche provocare. Abbiamo alcuni attori come Sebastiano Lo Monaco, Catherine Spack, che partecipa attivamente a un discorso musicale. Abbiamo Susanna Tamaro, che ha scritto un testo per il quartetto di Messiaen, quello per la fine dei tempi. Poi la voce la trattiamo liricamente, come nel caso di Cos'è Cura e del premio che riceverà Daniela Pini, che è una fantastica mezzo soprano rossiniana, romagnola per giunta, della stessa Donna di Rossini, che riceverà anche lei un premio. Oppure la trattiamo in maniera pseudo leggera con lo spettacolo che farà Cristina Zavalloni, dedicato alle canzoni di Aznavour e della Zavalloni stessa.
Riservate ogni anno una particolare attenzione per l'appuntamento di Sarsena. Quest'anno all'Arena Plautina, Iliade, il sublime e l'eroico, una prima assoluta.
È un lavoro che abbiamo sperimentato lo scorso anno con Sebastiano Lo Monaco e che abbiamo cercato di migliorare, perché abbiamo avuto un momento di autocritica su questo meraviglioso testo che Sebastiano legge in maniera stupenda, e abbiamo deciso di migliorarlo, di cambiarlo, confrontando una serie di flauti, dal flauto soprano al flauto basso, quindi strumenti acustici, con il laptop, col computer. E il risultato per adesso mi sembra molto, molto importante, molto interessante, lo stiamo ancora mettendo a punto, però anche il discorso dell'abbinamento fra uno strumento acustico e uno strumento e un computer può sembrare una cosa strana, ma in realtà può dare grandissime suggestioni.
Questo è uno dei concerti, forse è il concerto più caro del festival, però vedo 25 euro, perché tendenzialmente i concerti sono quasi tutti a ingresso libero oppure a prezzi calmierati. Questo anche nonostante le 25 euro è un prezzo calmierato?
È abbastanza calmierato, perché è in linea con gli altri spettacoli che sono all'Arena Plautina, perché qui lavoriamo col Plautus Festival, quindi siamo in linea con quella linea di prezzi, insomma. E poi è una prima anche quella, ci sono anche concerti a pagamento, ma in linea di massima sono o liberi oppure con un prezzo molto molto modesto. Diciamo che evitiamo i teatri.
Evitate i teatri e andate a cercare questi luoghi molto caratteristici, la casa di qualcuno, insomma qualche luogo proprio improbabile, no? Dove una volta all'anno arriva Emilia Romagna Festival e ci fa il concerto.
Fra i luoghi improbabili dove siamo andati ci sono state le distillerie della Caviera, oppure la ceramica di Imola, la sede della SACMI di Imola. Siamo andati anche in posti un po' dismessi, in pieve, diroccate. Quest'anno andremo in un lungo fiume a fare una passeggiata musicale insieme a un gruppo di attori che ricorderà Leo De Bernardinis. Quindi siamo piuttosto sull'elastico. Io penso che decontestualizzare la performance musicale vuol dire avvicinarsi di più alla gente, perché noi musicisti abbiamo teso molto a stare un po' dentro una campana di vetro, a perdere il contatto col nostro tempo. Tante volte quando si va in teatro si sente come una barriera di vetro fra noi, il pubblico, fra questa banda di pinguini e la gente. Veramente il teatro è il posto che forse amo meno.
Vedo l'11 agosto, per esempio, a proposito di luoghi particolari, a Forlì, Fabbrica delle Candele, all'interno di una fabbrica delle candele, sarà una ex fabbrica.
Ex fabbrica, che è diventato un luogo di aggregazione giovanile, dove si canta, si suona, si dipinge, si fa teatro, ed è un luogo piuttosto suggestivo che sta riscuotendo un bel successo fra i giovani. Vorrei ricordare questa collaborazione, questi premi che abbiamo avuto dall'Unione Europea proprio per il discorso di dialogo interculturale che abbiamo iniziato l'anno scorso e che continua anche quest'anno, perché fa parte del nostro DNA. E poi anche questo Fest Lab Pass che ci ha dato il commissario europeo Figel come incarico di diffondere la cultura alla fine di superare tanti scalini che ci sono ancora in Europa e in Italia.